Innanzitutto buongiorno a tutti, sono Ercole Furi, come mi hanno presentato, sono il presidente del FELUG. Neanch'io come Fabio sono un tecnico, diciamo così, però mi piace smanettare con i PC. Sul lavoro, diciamo così, sono tra virgolette costretto a usare Windows per, solo in questo momento, perché devo usare l'AutoCAD in 3D. Ha accennato anche Maurizio prima che è l'unico campo in effetti dove Linux è un po' carente. Diciamo che ci sono dei CAD proprietari, però non possono arrivare al livello di AutoCAD. Ora, io il mio intervento, prima di tutto mi scuso per la superficialità con cui lo farò, perché tra le tante cose a cui abbiamo dovuto pensare, la mia relazione l'ho lasciata in ultimo, quindi non sarà proprio come l'avevo pensata. Però cerco di, mi sono preso degli appunti, di fare una cosa bene o male per dare un'infarinata generica su quello che intendevo io per l'open source nella pubblica amministrazione. Io incentrerei all'inizio, volevo incentrare all'inizio sulle responsabilità degli amministratori, perché, della pubblica amministrazione, perché ci sono attualmente delle leggi che pochi sanno, sono molto restrittive con i responsabili, cioè un amministratore non è un soggetto normale, l'amministratore è responsabile. Io volevo partire dalla pubblicazione della direttiva Stanca, famosa. La pubblicazione della direttiva Stanca, in pratica, io adesso qua ho degli appunti, mi sono fatto, dice che l'articolo 1 dice che, infatti l'articolo 1 descrive benissimo le finalità della stessa. L'articolo 1, finalità. Con la presente direttiva si forniscono alle pubbliche amministrazioni indicazioni e criteri tecnici e operativi per gestire più efficacemente il processo di predisposizione o di acquisizione di programmi informatici. In particolare, nella presente direttiva si indica come le pubbliche amministrazioni debbano tener conto, questa frase, questo passaggio l'ho sottolineato, debbano tener conto, cioè non possono escludere l'open source nel valutare la scelta di un software o formati. A questo punto, quando è stata pubblicata questa direttiva, il mondo open source sembrava che era una rivoluzione, finalmente l'open source nell'APA. Come vedremo più avanti, non è veramente così. Altre normative. Volevo sottolineare, io qua adesso mi dovete scusare, però non mi sono molto preparato. Volevo sottolineare che tutto un insieme di leggi italiane all'amministratore non solo dà la responsabilità civile, ma anche penale. Ma qualche amministratore qua, se ce n'è, si spaventerà. Purtroppo è così. Perché il codice privacy, che andremo a vedere in seguito, sulla privacy, mette responsabilità penali. Allora, prendiamo ad esempio il cosiddetto codice della privacy, denominato dal decreto legislativo, eccetera, eccetera. Tale decreto è stato creato dal legislatore per raccogliere e riordinare tutte le norme sparse tra leggi e leggine, rendendo di fatto più agevole e veloce la consultazione. Era stata data come scadenza, per adeguarsi alle novità introdotte, in un primo tempo fino al 30 giugno 2004. Poiché la normativa non era di facile applicazione, è intervenuto il garante della privacy e si è avuta la proroga fino al 30 dicembre prossimo. Quindi dal 30 dicembre prossimo avremo l'applicazione reale, pratica, di questo codice della privacy. Sì? È stato aggiornato? Questo quando, scusi? Notizie di ieri. Ah, chiedo scusa. Vabbè, comunque. Il decreto mille proroghe, chiamate, che ha fatto molte proroghe, appunto chiamato mille proroghe, che ha prorogato sicuro questo?
Se è sicuro, prendo atto.
Ah, meglio ancora. Meglio per gli amministratori. Meglio per gli amministratori. Comunque, quando entrerà in vigore, sarà ugualmente lo stesso problema. E quindi, dopo tale data, ovviamente adesso prorogata, è responsabile a livello amministrativo, civile e penale. Comunque, il legislatore ha voluto indicare anche gli adempimenti e le misure minime di trattamento dei dati. Ci sono delle misure minime e massime, ci sono vari livelli di misure di sicurezza. E il perché si evince dall'articolo 1 dello stesso codice della privacy. L'articolo 1 dice: chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Chiunque. La cosa che pochi sanno è che nello stesso codice della privacy, come ho detto prima, ci sono anche sanzioni penali. Infatti, l'articolo 169 del suddetto codice dice, misure di sicurezza, chiunque essendovi tenuto omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a 2 anni o con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. Quindi, a prescindere che è stata prorogata sta storia, si rischia l'arresto. L'amministratore di una pubblica amministrazione rischia l'arresto, c'è poco da dire. Cosa c'entra questo con Linux? Lo vedremo in seguito. Adesso passiamo in altro settore, la scuola. La scuola è un settore a cui tengo tanto io personalmente, però non l'ho potuto diciamo così sviscerare bene. Però tutto parte dalla scuola, se andiamo a pensarci bene. Perché i miei figli, quando vanno a scuola, è vero, adesso si usa, ogni classe ha un PC, probabilmente è vero, probabilmente è falso, però quelle classi che hanno il PC sicuramente non avranno, tranne alcune eccezioni, non hanno software open source, sorgente aperto, giusto? Qualcuno mi può smentire, sono felice di essere smentito. Però questo ci fa capire che tutto parte dalle scuole, dalla scuola, dall'insegnamento. E chi insegna, moralmente, secondo me, a mio avviso, è responsabile. Non è giusto, secondo me, e questa è una cosa un po' polemica, però ci tengo molto, non è giusto, secondo me, che un insegnante, perché lui conosce solamente quel sistema operativo o quell'applicativo, insegni ai ragazzi quella cosa. È come quando io insegno a un ragazzo, non so, la Bibbia, Shakespeare, e gli do la mia Bibbia o la Bibbia di un altro, revisionata, che cambia, stravolge completamente il concetto, i concetti che sono scritti dentro. Fondamentalmente l'insegnante, ripeto, è moralmente responsabile, non è un atto d'accusa contro gli insegnanti, però tutto deve partire, a mio avviso, dall'insegnare agli insegnanti cosa è veramente giusto insegnare. La parola insegnare ricorre spesso, però secondo me è questo il concetto, tenendo sempre conto le responsabilità. Le responsabilità che, sì, è vero, il responsabile amministrativo della pubblica amministrazione è lui responsabile, scusate il gioco di parole, però chi applica, chi è il suo subordinato, l'insegnante oppure l'impiegato, se un domani ci dovesse essere una violazione della privacy, parlando dell'esempio di prima, se c'è una violazione di questo genere, io non vado dall'impiegato a dire: signor impiegato, lei ha violato i miei diritti, lei è responsabile. No, io vado direttamente al responsabile amministrativo. Almeno questa è la procedura corretta. Quindi il responsabile amministrativo è il primo che deve essere, si deve impegnare affinché i suoi subordinati applicano correttamente sia le norme di sicurezza, parlando del caso specifico del codice della privacy, e tutte le altre norme e correttezze che ci sono. L'usare l'open source, vabbè, questo lo vedremo dopo. Comunque, io qua mi sono appuntato diverse pubbliche amministrazioni, Sì, poi c'è anche la sessione accesso alle informazioni, perché in effetti è tutto collegato, sicurezze, pericoli. Adesso dopo vedremo con gli esempi cosa succede veramente. L'accesso a informazioni l'ho messo perché intendevo dire che anche il violare, impedire, non il violare, non è il giusto termine, impedire a un utente, un giusto cittadino italiano di avere informazioni che lo riguardano, anche questo è una violazione. Questo, i documenti pubblici devono essere prima di tutto a disposizione e seconda cosa devono essere archiviati in modo corretto. Se per esempio io fossi un cracker, che non è il cracker non è una cosa che si mangia, e violassi un server ministeriale con dei documenti in cui c'è scritto, per esempio, ipotesi per assurdo, si regalano 10.000 euro a tutti gli operai, e tolgo questa frase, un semplice cittadino italiano, quindi modifico il documento, un semplice cittadino italiano va sul server, si scarica il documento, ma qua non mi regalano nulla, non c'è la frase che mi regala i soldi, dov'è? Quindi il discorso sicurezza, responsabilità è collegato. Io qua mi ero fatto un elenco di pubbliche amministrazioni che hanno in qualche modo adottato software open source e li elenco. C'è il comune di Argenta in provincia di Ferrara, il comune di Grosseto, il comune di Ampezzo Udine, lo stesso comune Udine, poi c'è la provincia di Padova, provincia di Brescia, la provincia di Pisa, la regione Molise, provincia di Treviso, la provincia di Prato, provincia di Cremona, provincia di Ferrara, provincia di Imperia, provincia di Lucca, provincia di Pescara è solamente diciamo in previsione. Poi c'è il comune di Venezia, c'è la provincia di Reggio Emilia, la provincia di Chieti e poi c'è l'ultima ANSA del 18 ottobre che anche Roma sceglie Linux. Quindi non è che ne sono tante di pubbliche amministrazioni che usano software open source, nonostante la direttiva stanga. Sembrerebbe che il software open source non sia così buono, se dovessimo giudicare dall'utilizzo, o mi sbaglio? In questa pagina, vedete che stavo parlando degli esempi, io per l'estero ho preso solamente un esempio, però è significativo. Questa è un'ANSA, Gran Bretagna, agenzia governo sfida Microsoft. Con altri software sono possibili risparmi significativi, ANSA, Londra, 28 ottobre. L'agenzia di approvvigionamento del governo britannico ha lanciato una sfida al dominio di Microsoft su sistemi operativi. Un rapporto dell'Office for Government ha infatti indicato che il software open source, virgola, come Linux, rappresenta un'alternativa fattibile per la maggior parte degli utenti governativi e che potrebbe generare risparmi significativi. A differenza di Windows, utilizzato 9 su 10 PC a livello globale, i sistemi open source sono disponibili gratis. Questa è una notizia ANSA. E questo praticamente l'ufficio governativo per il commerce britannico si è messa contro Microsoft. Queste non sono cose che non sono mie opinioni, sono fatti. E una cosa di questo tipo sta avvenendo in Italia, però non è che sta prendendo piede l'open source nella PA. Adesso andiamo agli errori, gli errori frequenti. Sì, qua parlo dell'errore principale, insomma. Dunque, a mia figlia, durante una visita guidata, è stato regalato un CD informativo del garante per la protezione dei dati personali, proprio di cui, quello di cui parlavo prima. Visto che stavo usando il PC appena rientrata, mia figlia mi ha chiesto di vedere il contenuto del CD. Peccato che io stessi usando Linux e il CD fosse concepito per essere usato nella sua interezza solo con sistemi operativi proprietari. Questo lo si può notare guardando le schermate seguenti che per ovvi motivi sono state catturate su Windows. Ora, guardate questa schermata. Questa praticamente è una schermata, comunque il CD ce l'ho dietro, se lo volete vedere, è proprio del garante della privacy. Questa schermata dice che la presentazione è fruibile in versione per Windows e versione per macOS. Sono solo sistemi proprietari. Non si parla di open source. Assolutamente. Questa è la prima cliccata, cliccando su Windows. Lui mi avvia, cliccando sulla versione per Windows in rosso, mi avvia un file che è denominato privacy.exe. Come sapete, un file exe solamente su Windows gira. Di conseguenza io mi chiedo, e chiedo a voi, dov'è il rispetto della direttiva stanca in questo caso? Una presentazione di questo tipo si può fare tranquillamente utilizzando altri formati e tutti i cittadini italiani il cittadino italiano a installare un sistema proprietario. Poi c'è l'altra schermata, infatti cliccando sulla versione per macOS, stessa cosa. Praticamente io per utilizzare questo CD debbo acquistare un software proprietario. Se io non avessi soldi, che facciamo? Informatica solamente per chi ha i soldi? Ok, andiamo avanti. Questa schermata che vedete, si parla a brevi cenni sul programma Falcone, il programma è stato denominato in memoria e omaggio al valoroso magistrato italiano, eccetera, eccetera. Conosciamo tutti il famoso magistrato, poveretto. Questa schermata qua, perché il CD, ad essere obiettivi, è fruibile in PDF, è fatto in PDF, se volete dopo lo guardiamo con calma, adesso andiamo un po' di fretta perché si deve andare in pappa. Questo CD è fruibile in PDF, ma questa schermata, questo menu, non c'è. Queste informazioni non ci sono. Allora qua si entra in un altro campo. Si entra. Non solo viene negata l'informazione, la fruizione, ma si negano informazioni. E si sta parlando di Falcone, nel caso specifico. Perché non parlare di Falcone? Chi usa Linux non può accedere a queste informazioni. Assolutamente. Perché? Questo è assolutamente inconcepibile. È una reale violazione del codice della direttiva stanca. Questo non ci piove. Il CD l'ho qua, non l'ho fatto buttare a mia figlia, proprio per questo motivo. Ok. Questa è l'altra schermata sempre, ecco, guardate qua, guardate il menu, diritti dell'interessato, garante, informativa, interessato, sono tutte cose che si possono reperire in internet, eccetera, eccetera, ma se il garante dà questo CD pubblicitario, diciamo così, informativo, perché questo CD non deve essere fruibile da altri? Se per voi è normale, chi pensa che questo sia normale, alzi la mano, non c'è nessun problema. Tranquillamente noi accettiamo le opinioni degli altri. Andiamo avanti, che andiamo di fretta. Questo è un altro esempio, questo è un po' più gravetto. Un esempio di discriminazione per bandi di gare per appalti pubblici. Scusate, mi converso con gli appunti qua. Eccolo qua. Allora, un altro esempio di cattiva gestione, o forse sarebbe meglio dire discriminazione, viene dal Tesoro, il Ministero del Tesoro. chiamata adesso Ministero dell'Economia e delle Finanze. Partendo dalla pagina del sito del Tesoro, questa qua, si può accedere facilmente alla documentazione e alle informazioni per partecipare ai bandi di gara. Notate la freccetta rossa, PDF, formato tranquillamente, fruibile, con tutti i sistemi operativi chiusi, aperti, giusto? Ok, come si può vedere, il PDF, fin qui tutto bene, infatti tale tipo di documenti non ha bisogno di particolari sistemi operativi e di prodotti proprietari per essere letto nel pieno rispetto della direttiva stanca. Adesso dovete notare cosa dice il documento nel punto evidenziato dalla freccia, ve lo leggo io. Le domande di abilitazione dovranno pervenire a Consip a pena di inammissibilità a partire dal giorno lavorativo, eccetera, eccetera. Quindi, le domande di abilitazione di questo bando specifico, ha un limite, entro tale data, altrimenti non partecipi. Giusto? Ho interpretato bene? Correggetemi se sbaglio. Successivamente, andando sul sito di acquisti rete pa.it, che è il link nel documento, si accede, si può scaricare tutta la documentazione relativa al bando in questione in PDF, tranne la modulistica per la compilazione della richiesta di offerta, quella segnata dalla freccia. Cioè, tutti gli altri documenti, tutti, li ho provati, se volete ve li faccio leggere, tutti sono in PDF, Portable Document Format. Quello là, per il modulo per partecipare e per la compilazione della richiesta, è in formato DOC. Adesso lo vedremo. Infatti, l'immagine seguente evidenzia che cliccando su tale link si scarica un documento che non è in formato PDF. Chissà perché solo questo documento, io mi sono appuntato questa domanda. Evidenziando una non coerenza nel distribuire la documentazione relativa a un bando di gara. Ora, fateci caso, richiesta di offerta modulo integrativo.doc. Voi sapete meglio di me, i miei colleghi ve l'hanno detto prima, che un punto doc non è fruibile a livello, diciamo così, con un formato, con un sistema operativo aperto, se non per il fatto che adesso c'è Open Office, altri programmi riescono a leggere i punto doc, ma non è il modo corretto di operare, non è il modo corretto, assolutamente. Se voi mi dite questo è un modo corretto, tutti i documenti relativi a un bando vengono distribuiti in PDF. Stranamente, proprio quello là, che è praticamente il modulo per partecipare alla gara, è fatto in DOC. Tu mi costringi a installare un Word, diciamo così, diciamo la verità. Tu mi costringi a installare Word. Se non ci fosse OpenOffice, come farei io? Quindi è un incentivo a utilizzare, stiamo violando la direttiva stanga. La stiamo violando in pieno, perché tu mi costringi a utilizzare un programma proprietario, punto. Poi, anche l'ASL di Teramo commette lo stesso errore, però questa volta l'errore coinvolge un posto di lavoro. Se andate a vedere, questa l'ho presa ieri, sta schermata, ieri sera, questo è un concorso per un posto di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica, finalizzato alla formulazione, eccetera, eccetera. Comunque è un posto di lavoro. Se voi provate, adesso non ho catturato tutte le schermate, il download scarica anche lui un doc. Tutti gli altri documenti, cioè non tutti, la maggior parte, sono in PDF, alcuni in doc, alcuni in PDF, molti in doc. E questo, per partecipare a un posto di lavoro, spesso si sente in televisione e dice
chiede un posto di lavoro, chi va a chi vuole lavorare non deve spendere nulla. Mi ricordo trasmissioni come Mi mandare i tre, Striscia Notizie, anche le Iene stesse, per citarne poche, le più famose. Ora, tutti quanti dicono giustamente che non si deve pagare per lavorare, però io per leggere quel documento devo pagare. Dici, ma all'amministrazione non dai nulla. Sì, però devo acquistare un programma che mi permette di leggere quel documento. Sbaglio? È così, purtroppo. È così. Io, per leggere quel documento, ho bisogno di un programma a pagamento. Se questo documento e quelli di prima, gli altri esempi di prima, fossero stati messi in PDF, ad esempio, oppure anche in testo puro, dov'è il problema? I nasci? Dov'è il problema? Allora si garantisce il rispetto della direttiva stanca. In quel momento si garantisce il rispetto della direttiva stanca, non obbligando. Questi sono i danni. Sicuramente questi errori vengono fatti per due motivi, secondo me, fondamentali. O perché chi fa mette in scarico queste cose non è competente, oppure non ha tempo, non ha risorse. Tra parentesi ricordo che nella relazione annuale lo stesso Stanca ha ammesso che le risorse, io non voglio metterla sul politico assolutamente, però le risorse sono state tagliate, le risorse per la pubblica amministrazione. Quindi quando un impiegato, un tecnico deve fare un qualcosa, utilizza quello che ha, perché in effetti, diciamoci la verità, inserire l'open source nella pubblica amministrazione, sicuramente l'open source in sé per sé non costa nulla, però alla pubblica amministrazione formare i propri dipendenti all'utilizzo di una cosa che è nuova, perché fondamentalmente è nuova, sia come cosa che come concetto, richiede risorse economiche, richiede. E quindi, secondo me, questo fatto di non avere né tempo né risorse economiche influisce molto sull'entrata vera, effettiva dell'open source nella pubblica amministrazione. Questo è un grande handicap, perciò prima ho accennato al discorso scuola, perché purtroppo c'è poco da dire. Se io, immaginate, fare una domanda? Sì, capisco. Adesso le do la parola. Sì, ho capito perfettamente, purtroppo noi ci dobbiamo muovere nel nostro piccolo, non è che abbiamo, come si può dire, se no peccheremmo di superbia, anche...
funzionare, adesso in termini di un mercato di prezzi tale per cui alla fine.
Sì, infatti sì. Come posso dire, lei ha perfettamente ragione, però queste interrogazioni sono state già fatte, non perché non si possono, non per questo non si possono rifare, assolutamente, però lei sa che Cortiana è un grande estimatore dell'open source, ma sicuramente è una cosa su cui pensare. Dica.
Alla luce dei fatti, adesso l'open source sta iniziando insomma ad ingranare, come si dice, molto probabilmente si sono anche aggiornati quelli dell'AIC, quelli del distributore CDL. Quindi ora come ora il fatto che le pubbliche amministrazioni decidano che chi entra nel gruppo ha le CDL perché è sinonimo di computer, adesso lo si può fare tranquillamente con tutti gli sistemi che ci sono sul mercato, quindi cioè, una scusa così non, secondo me non è
troppo pesante. No, io non dico, io non sto dicendo. Forse sta contestando più me che lei. Bene, posso. Sì, sì, ma io non discuto che lei possa usare Office e Company, diciamo così. Il problema è che lei, per darmi un'informazione, non mi deve costringere a installare Office. Allora, ecco, siccome è opinione comune dell'amministratore della pubblica amministrazione, dice, vabbè, io gli ho fatto fare il corso, è lui il tecnico, che corso è, se tu, cioè, parliamoci chiaro, per il discorso leggi che ho fatto prima, per il discorso responsabilità, l'amministratore deve non far fare il corso EDCL, ma deve far fare dei corsi fatti bene. Poi avrà i suoi. Io non voglio insegnare il mestiere, però il modo di operare giusto è questo. Le faccio un esempio. Io lavoro in un'azienda dove hanno i tecnici a pagamento esterni, è un'azienda privata, a pagamento, hanno installato una serie di macchine, hanno venduto, con Windows XP, eccetera, eccetera, Office, eccetera, eccetera. La prima cosa, perché io ci sono andato a gennaio al lavoro in questa azienda, la prima cosa che hanno fatto, cioè non gli hanno detto nulla, hanno pronti i computer, tutti quanti andavano in rete, non solo LAN, anche internet, come amministratori. Ora, visto che Bill Gates si è ravveduto e ha messo la multiutenza, la vogliamo usare? Allora, se questi sono tecnici, questi sono i tecnici che noi, io non voglio attaccare il privato, anche loro devono lavorare, per carità, non voglio assolutamente, però una certa, perciò mi interessa il discorso scuola, hai capito? Perché se non partiamo dalla base non andremo mai al risultato finale che avremo dei tecnici, tra virgolette, di un livello migliore. Oggi basta che tu sai fare copia, incolla, sposta qua, format, eccetera, eccetera. Ah, io sono un tecnico di serie A, io qua. No, non è perché uno lo vuole contestare, ma i fatti lo contestano poi. All'atto pratico, è come tutte le cose. Poi, scusi, un attimo solo, un'altra cosa. Perché la scuola è importante? Perché io non so se lei ha la patente, come l'ha presa, eccetera, eccetera, però mia figlia, ad esempio, ho preso la patente, si è neopatentata, dice, papà, mi compri la Smart? Io ho detto no, ma non perché per il discorso economico, assolutamente, perché quella c'ha il cambio automatico, Nel momento in cui, e gliel'ho fatto capire, lei mi ha dato ragione. Nel momento in cui tu prendi la patente, usi quella macchina, ti abitui a usare, quando ti si rompe, che fai? Non sai cambiare, è matematico. È matematico. Quindi se abituiamo i ragazzi, sto famoso discorso, un'aula, un PC, se abituiamo i ragazzi a usare il computer, poi non li abituiamo a usare il computer, li abituiamo a usare Windows. Il computer non è Windows, sappiamo benissimo che cos'è. Io non è un attacco Windows contro Windows, tutti i sistemi proprietari, è sbagliato. Tutto il discorso mio è incentrato sul discorso fruibilità e documentazione, diritti al cittadino, perché il cittadino ha dei doveri, dei diritti e ha dei doveri, giustamente, però per primo ha dei diritti. Questo è qualcosa, negare un'informazione a qualcuno è inconcepibile da parte di una pubblica amministrazione, perché se io come singolo o come privato non ti voglio dare una cosa, a livello morale sarebbe, tra virgolette, anche giusto. Non ti voglio dire qualcosa che io so, non te lo dico. Però a livello pubblica amministrazione non deve assolutamente esistere. Se un giorno, adesso l'open source ci ha indicato la retta via, bene o male, riusciamo a leggere i documenti, eccetera, eccetera, li dobbiamo riformattare, eccetera, eccetera, riusciamo a ottenere l'informazione. Però se un domani dovesse avvenire una cosa, perché così, se le cose rimangono così, si andrà a finire che un giorno avremo bisogno di un documento e non potremo leggerlo. Domani si alza il Bill Gates di turno, vabbè, domani mi invento questo formato, così tutti quanti debbono acquisire. No, assolutamente, non c'è scritto da nessun posto. Dica. No, no, infatti questo è vero, questo è vero, lui stava dicendo invece un'altra cosa. Sì, 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 questo è vero. Però c'è operatore e operatore, perché? Questo è un'altra piega nelle pieghe. Sì, sì, scusa.
Anche grandi come informatici erano preferite tutti quelli che avevano certificato.
cazzo di Microsoft, MPC, MC, sinceramente, che non l'ho mai preso. Queste persone, non è detto che si sapesse usare il computer, in nessuna parte, però si sa che questi corsi che tengono sono molto, molto tecnici e comunque sono dei corsi che danno un curriculum, lo fanno risaltare, perché comunque sono molto, molto formali come corsi. Quindi anche quello, già detto che chi è certificato male è bravo, non ha detto nessuno, però ce l'ha, l'identificazione dire che è qualcosa di studiato, comunque sa determinate cose.
Vabbè, comunque una cosa è sicura, adesso l'informatica non è più come una volta, diciamoci la verità. Io ho un collega di lavoro, che non cito per correttezza giustamente, lui è un ingegnere, fatto l'università, è bravissimo nel suo campo, è un genio, è giovane. Quando sono arrivato io in azienda, lui non era capace di spedire un'email. Questi sono fatti,
Sì.
Sì, ma tieni presente, Marco, tu tieni presente che mi dai ragione nel discorso scuola, perché lui è arrivato a laurearsi ingegnere, addirittura lavora, usa un PC collegato in rete aziendale, che tra parentesi usiamo un programma di gestione aziendale in rete, e lui è arrivato a quel punto, non sa usare il PC, anzi lo sa usare benissimo, però non conosce tutte le tecnologie collegate al PC. Poi, tornando a quello che volevo dire prima, l'EDCL non è operatore, cioè operatore. Tu sei un operatore EDCL, bene, ti si punta Windows, che fai? Ah, ecco, allora dobbiamo avere più tecnici in ogni... Allora vedi che... Sì.
Quando l'ho fatta io, stavo facendo i corsi di informatica dentro il corso di laurea dove si faceva Linux, programmazione in C. Ci siamo buttati in questo corso CDL. Io e alcuni amici di corsi di laurea, ironicamente lo chiamavano questo un corso per segretari. E dicevo, ma ti insegnano a scrivere le lettere, le critiche, non è che... Sì, no, ma non è un documento che vale molto nel corso specifico. Vale tantissimo perché porta la firma.
C'è il signore Marco, dica. Sì. Prego, il corso. Capisco. Sì, ma nel ricambio però.
Complimenti. Che è successo oggi? Capisco. Per quello dicevo le risorse. Però lei... Sì, capisco, complimenti comunque, capisco quello che dice, però lei deve assolutamente essere d'accordo con me che non è colpa dell'insegnante in sé per sé, è l'amministratore. Adesso a che livello di amministrazione stiamo parlando è da vedere, però è colpa dell'amministratore. Sì, so benissimo. Sì, però mai si inizia la casa e mai... Capisco. comunque... Non è, diciamo così, sì, dica. Nessuno l'ha usato. Beh,
c'è scuola e scuola, se io ho tenuto il corso forti, i cassieri, e lì usano solo soltanto lì. Il deserto. È una cosa che è una pecora nera.
Comunque, quindi, voi state confermando le mie domande che facevo prima. Comunque, ecco, per esempio, mi intrometto in quello che stavate dicendo adesso. Windows 98 di base, Internet Explorer 4 c'ha dei bachi, non ha dei bachi. È lui un bago, c'è poco da dire. Adesso non è che vogliamo passare per chi vuole andare addosso a Bill Gates, però giustamente lei mi dice le risorse sono queste, eccetera, eccetera, i PC nuovi non si possono comprare, che ci metto là sopra, ha ragione, fino a un certo punto, perché nel momento in cui queste macchine vanno fuori in internet, addio, e non si educa alla sicurezza. Io ho visto, tutti i giorni vado in internet, amministrazioni, anche banche, notizia di due o tre giorni fa, 25, il 25 sul punto informatico, una banca ha messo a disposizione del pubblico i numeri di conto corrente, nome, cognome, dati sensibili, banca OCRS o CSR, non ricordo bene. Stavo dicendo, le pubbliche amministrazioni usano password da 6 caratteri, il minimo sicuro è 8, giusto? Quindi a sto punto, secondo me, io non sono convinto che solamente chi usa Linux usa, è un tecnico, sa usare il computer, eccetera, eccetera. Non sono proprio convinto di questo. Però una cosa è sicura, chi usa solo sistemi proprietari, nello specifico Windows, non è detto che sia un tecnico, sia capace di usare il computer, non è detto assolutamente, perché la stessa patente europea non implica, la risposta del signore là mi ha confermato, si blocca il computer, chiamo il tecnico, giusto? Quindi il fatto stesso di fare corsi su corsi su corsi, bisogna partire bene da bambino, da ragazzo, proprio nelle elementari, nelle medie. Perché devo insegnare un qualcosa che è sbagliato? Io per fortuna non sono diventato un insegnante, se no io lo facevo a botte, tra virgolette. Perché devo insegnare qualcosa di sbagliato? Anche tu. Sì, bene o male tutti così.
L'unico che ha una certa esperienza della fede, la mia storia è stata la più esperienza. Io posso stare in una fede, anche qui, soltanto alcuni alunni che vorranno degli insegnamenti, non c'è il 99% di tutti.
Capisco. Bisogna cercare di appassionare la gente a questo punto. Ma nel mondo della scuola, ha detto bene, ha fatto bene a specificare, perché secondo me, io non è che, però in giro c'è gente competente, pure molto. Allora ritorniamo al discorso mio. Ah, la Torricella. Sì, ho capito che intende. Sì, è una rivoluzione. Ma per questo io... vede, il discorso stesso di cui si parlava prima dei CD live, no? Là, da una parte sono molto favorevole perché fai conoscere una cosa senza rovinare il computer, tra virgolette. Però dall'altro può sembrare che Linux sia un giocattolo. Sia un giocattolo. Lo stesso CD che noi diamo, è un live, e quello noi ve lo diamo, spesso è successo, dice vabbè ma quello che ci faccio. Quel CD, il signor Daniele Zippo, ieri pomeriggio, me l'ha confermato, quel CD l'ha utilizzato spessissimo. E il signor Daniele Zippo vi posso assicurare che è un tecnico, un super tecnico. Quindi non è un giocattolo, però c'è opinione comune che queste cose live diventano giocattoli. Secondo me c'è troppa superficialità. Comunque io volevo concludere, prima di tutto vi voglio avvertire che abbiamo fatto un piccolo break qua, sono panini, pizza, eccetera, eccetera. Nella sala dove siamo stati, vicino alla sala dove siamo stati a prendere il caffè, mi ha detto Emiliano che la gente andava via, non sapendo. Ok, perché software aperto è meglio? Io, visto ho anticipato prima e mi scuso ancora per la superficialità dell'intervento mio, non ho avuto molto tempo di preparare questo intervento perché abbiamo cercato di dare il massimo di tutto per tutto. Comunque, perché devo usare software aperto? Io il perché lo riassumerei in una frase che Red Hat visualizzava tempo fa durante l'installazione della sua release. E la frase è: comprereste un'auto con il cofano sigillato? Ti ricordi, Marco, la frase? Era tradotta male, va bene, quello è un dettaglio irrilevante. Perché il concetto è tutto qua. Il concetto è tutto qua. Io non comprerei mai un'auto con il cofano sigillato su cui non posso mettere le mani, nessun meccanico ci può mettere le mani, nessuno. Solo chi ha costruito quella macchina, quindi dovrei prendere quella macchina oppure far venire il tecnico, il meccanico, dico un nome, della Fiat, farlo venire a casa mia, e a quel punto, perché non è chiuso quel motore è chiuso. Io non posso vedere come è fatto il motore di un Exe, l'ha detto prima anche Maurizio, come faccio io a sapere che cosa ci ha messo dentro? Perché c'è tutto questo problema? Perché alla fine arrivo a questo io pure. Per il discorso responsabilità, amministratori, e sapere cosa c'è dentro. Ipotizziamo, io faccio un programma, non volutamente, però in buona fede lo faccio male. Questo programma, una pubblica amministrazione mi paga, però la pubblica amministrazione non può sapere che io non sono capace. Io sono andato là alla pubblica amministrazione, ho detto: guardate, io ho fatto un gestionale per tutte le scuole d'Italia, eccetera, eccetera, partecipo a un bando, vinco la gara, e quindi tutte le scuole avranno il mio gestionale ha un baco enorme, grandissimo. La pubblica amministrazione non può sapere se io sono capace, avendo i codici sorgenti, può fare controllare, e un domani anche lo stesso diagnosticare un problema. Io vedo spesso dei tecnici, quando non sanno veramente che è successo a sta macchina, o perché c'è una backdoor, o c'è uno spyware, eccetera, eccetera, oppure per un problema hardware, magari un'incompatibilità, questo è un virus. Cioè, pure io sono capace a fare il tecnico così. Che ci vuole? Giusto? Dica. Bravissimo. Sì, là poi si entra nei dati, nel discorso. Sì, si sa che si vocifera che alcuni virus siano creati dagli stessi creatori di antivirus, eccetera, eccetera, ma sono voci, leggende. Comunque, quello che mi preme far sapere a voi è che conoscere come è fatto, magari dice l'amministratore: io non sono capace, che me le dai a fare il codice sorgente? Che ci faccio io? Va bene, non sei capace tu. Un giorno, quando avrai un dubbio o ci sarà un problema di sicurezza, tornando alle responsabilità, ci sarà un problema di sicurezza? Bene, io prendo il suo codice, lo do a Marco Pratese, Emiliano Bruni, eccetera, eccetera, lo pago. Mi dici per cortesia, mi controlli il suo codice? Quando c'ho un binario, un Exe, come faccio? Siccome la legge non parla di responsabilità penali se si viene a sapere che la colpa è del software, in primo acchitto, io, singolo cittadino, chi mi ha danneggiato? L'amministrazione scuole, no? Io vado dall'amministratore delle scuole e dico: adesso tu mi ripaghi. Dice: ma ha sbagliato il software. Non mi importa nulla, il cittadino non ha, e sei tu che dai il servizio. Sbaglio? È così, purtroppo. Quindi il conoscere il codice del software che gira sulla propria amministrazione è una misura basilare, secondo me. Basilare.
È come se io dessi i soldi a mia moglie, non voglio sapere che ci fa. È basilare per la mia contabilità sapere cosa si fa, giusto? Così, visto che ci sono leggi che mi obbligano anche penalmente, mi responsabilizzano anche penalmente, perché non dovrei io impegnarmi a sapere, no, va bene, tu vuoi fare sto software, bene, dammi i codici sorgenti. Va bene, non puoi partecipare, ciao. Questa è una misura minima di sicurezza, cioè è la base. Perché io devo subito, arriva il primo che arriva, in Italia funziona così, il primo che arriva, la Consip gli arriva il bando per il bando di gara, la richiesta, boom, accettata. Ma ci sono le possibilità, ci sono le norme, la direttiva Stanca parla di valutare diverse possibilità, punto, non si parla di nient'altro, quindi se io devo acquistare una macchina, penso che vado a guardare più concessionari, perché invece devo andare direttamente alla Mercedes? È tutto qua il discorso, vabbè, io ho finito, adesso possiamo andare a mangiare.